Fred Film Radio, this is Nicola Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on air Festival of Venice.
Fred Film Radio, z vami są Borg Pluterzyk.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
L'appuntamento del mattino su Fred Film Radio si chiama The Soup of the Day e in questa soup ci sono tre ingredienti importanti. Uno meno importante, che sono io, e due ingredienti veramente di lusso. Guarda cosa mi è venuto, come mi sono svegliato oggi. Buongiorno ad Angela Prudenzi e a Chiara Nicoletti.
Buongiorno.
Ma perché ingrediente? Nessuno mi aveva dato dell'ingrediente. Quanto mi piace.
Perché l'idea è che stiamo pensando anche a questo nuovo appuntamento che probabilmente inizieremo da domani sulla cucina, e allora vi vedo come due ingredienti importanti, perché sai che per fare, io guardo sempre questa Barefoot Contessa, che è una cuoca americana che fa delle cose terribili, quintali di burro e insomma sale, pepe in quantità
nella carbonara, sì, ovviamente,
sì.
No?
Sì. e lei dice sempre l'importante per fare una ricetta che riesca bene è avere degli ingredienti di altissima qualità, e io così ho fatto. Per avere un programma che riesca bene, ho cercato due colleghe di altissima qualità, vero?
Io sogno di essere un ingrediente che
sedia.
Io sogno di essere un ingrediente da QB, quanto basta.
Quanto basta. Va bene, allora, come sempre si parla di compleanni, perché ormai è diventata un'abitudine. Poi devo dire che il 6 maggio è stato un anno, cioè un giorno che ha dato i natali, come si diceva una volta, a un sacco di personalità importanti nel mondo del cinema. Vorrei cominciare da quello che abbiamo conosciuto personalmente.
Tutti,
che forse
tutti.
Il futuro presidente degli Stati Uniti.
Tutti, no, ma
speriamo.
Però, a proposito, parleremo invece credo più tardi del precedente, no? O comunque di una sua parente.
Vabbè. Di una sua parente.
Oggi è il compleanno di George Clooney, per esempio, che tutti noi abbiamo incontrato a Venezia.
Il mitico Doug Ross di ER, come dimenticarlo?
Infatti, come dimenticarlo? E comunque abbiamo parlato. Ah, ecco perché, scusa, arrivo in ritardo, Chiara, per quello parlava di futuri presidenti degli Stati Uniti? Era quello il riferimento?
Esatto. Per George Clooney,
infatti, me l'ero perso un attimo.
Vocifera da tempo.
E infatti, che lui a un certo punto
si
voglia candidare. Infatti, sta
lui
costruendo.
Nega.
Lui nega, ma è ovvio che neghi, però potrebbe essere. No? Sta mettendo insieme tutta una serie di pedine per diventare perfetto per quel ruolo e soprattutto per essere eletto.
Avvocatessa dei diritti civili internazionali compresa.
Infatti. E poi abbiamo già visto che negli Stati Uniti abbiamo già avuto un attore come presidente, e poi vorrei dire che
anche questo ultimo quanto attore perfetto.
Sì.
Se mi è concesso
neanche una soap, guarda, avrebbe un attore,
ecco,
vabbè. Oltre che il compleanno di George Clooney, che comunque potete cercare su fred.fm perché è stato intervistato, tra l'altro abbiamo anche delle bellissime foto fatte con George Clooney nella nostra postazione a Venezia,
vero, per il suo film Suburbicon.
Infatti è nato il 6 maggio anche un non so come definirlo, Orson Welles, che è uno dei maestri,
maestro. Vabbè, uno dei grandissimi del cinema.
Infatti,
non c'è niente da fare, insomma,
famosissimo per Quarto Potere, però poi insomma per tutto quello che ha, per la famosa questione, soprattutto noi ricordiamolo, visto che siamo in una radio, è che la grande popolarità l'ha raggiunta durante un radiodramma, no?
Sì,
durante,
che mandò in onda il 30 ottobre del 1938 la guerra dei mondi.
Infatti.
Senza dire niente, senza spiegare che era una trasmissione radiofonica, che tutto era finto, raccontò in diretta l'arrivo degli alieni.
No,
che
poi
successe il finimondo in tutti,
certo,
gli Stati Uniti.
Poi ho letto che lui è stato molto furbo, perché aveva calibrato in quel periodo c'erano, diciamo, due radio che funzionavano molto. Lui aveva calibrato il momento in cui c'era la pubblicità sul canale concorrente, e proprio in quel momento è entrato così nel vivo e ha raccontato dell'invasione, quando sapeva che molti degli ascoltatori generalmente cambiano canale velocemente, e quindi questi che non sapevano bene che era un radiodramma, si sono lasciati, cioè pensavano fosse la realtà, anche perché lui lo raccontava come se fossero delle news. Un genio, bisogna dire, un genio.
Sì, beh, un genio, come ha dimostrato nel corso di tutta la sua carriera. Pochi film, ma straordinari.
Infatti.
Un genio dell'infinito, dell'incompiuto, insomma, perché nessun suo film è davvero compiuto, perché li montava, rimontava, toglieva parti. Poi ha avuto delle avventure produttive senza fine, però insomma Orson Welles è veramente una pietra.
Sì, aveva fatto un contratto pazzesco con la RKO, no? E poi però non credo abbia fatto un film solo con loro, due insomma.
Allora lui aveva fatto Quarto Potere, ma già subito dopo cominciarono i guai, insomma, perché già nel film successivo, che era L'Orgoglio degli Amberson, cominciarono le liti con i produttori, perché lui voleva avere il diritto sul Final Cut, i produttori non glielo volevano concedere, insomma non è mai andato d'accordo con chi gli produceva i film. Infatti molti sono stati rimontati anche anni dopo, se vi ricordate, 2 anni fa.
No, infatti, a Pordenone, no? Hanno trovato uno, non so se volevi dire quello, però...
Volevo dire che a Venezia, l'altro anno, no, nel 2018, è stato presentato The Other Side of the Wind, che era un film dato per lunghi anni come perduto,
perduto.
Per vicissitudini anche produttive, perché una bobina ce n'aveva un produttore, un'altra altri aventi diritto, insomma alla fine l'abbiamo potuto vedere
era quello, che perché l'hanno trovato una copia che nessuno sapeva cosa fosse finché non sono andati ad analizzarlo, credo proprio in Friuli, da qualche parte l'aveva la Cineteca del Friuli, credo.
Sì perché c'erano diverse versioni e poi sono state messe assieme tutte.
Ci sono altri personaggi importantissimi nel mondo della storia del cinema che sono nati il 6 maggio, per esempio Rodolfo Valentino, che era un emigrante italiano,
nato a Castellaneta,
vicino a Taranto, credo, ed è diventato forse il più grande divo del muto, vero?
È morto giovanissimo, credo a causa di una setticemia. Personaggio irrequieto, se si passa l'aggettivo, insomma, ma molto più che irrequieto. Arrivato in America, esploso all'inizio degli anni 20 con dei film, Il figlio dello sceicco, Lo sceicco, Sangue Arena, Lo sceicco bianco. A proposito di Sceicco bianco, a lui guardava Fellini per rifare Lo sceicco bianco. Insomma, personaggio di cui si è detto di tutto.
Ed era un sex symbol, un vero sex symbol per quei tempi.
Era un sex symbol. Quando lui è morto, ci sono state donne che si sono suicidate perché distrutte dal dolore, e lui invece nella vita sembra, insomma, avesse inclinazioni completamente diverse. Anche se aveva avuto 2 mogli, una Jean Acker, che era però dichiaratamente lesbica, aveva come amante l'attrice Alla Nazimova, che a quel tempo andava per la maggiore, e poi subito dopo si sposò con Natasha Rambova, che era una ballerina, anche lei amante della Nazimova. Quindi insomma matrimoni di facciata, perché allora non si scherzava, insomma non ci si poteva certo permettere di dire in pubblico quale scelte di vita si sarebbero volute fare, insomma. Ma lui ha molto sofferto di questo, perché una volta ha detto che, insomma, che a lui sarebbe piaciuto avuto il controllo totale della propria vita, ma invece era successo l'esatto contrario, insomma. Credo abbia pagato un prezzo duro alla notorietà.
Comunque è morto a 31 anni, ha avuto tempo di avere 2 mogli in ogni caso, probabilmente perché era costretto ad averle, per essendo parte di quel mondo di cui abbiamo parlato in questi giorni, anche a proposito della serie Hollywood. Ci ascoltiamo la prima canzone, poi ritorniamo. Scusa Chiara, cosa volevi dire?
Dicevo, questa settimana, guarda caso, è così, parliamo di Hollywood e le contraddizioni.
Perché ci piace parlare di Hollywood, in realtà vorremmo farne parte, o no? A voi piacerebbe essere delle attrici hollywoodiane? Pensateci un attimo durante questa canzone. The Soup Today del 6 maggio, e ho chiesto alle mie colleghe se si vedrebbero, se sarebbero a loro agio nel ruolo di una diva della Hollywood della fine primi novecento, anzi no, diciamo metà, proprio in quel periodo della serie televisiva Hollywood. Io la Prudenzi me la vedo, secondo me sarebbe,
certo, io vorrei essere Lana Turner, no, non Lena come si dice,
Lana Turner.
Se no, perché in Hollywood c'è appunto una gag che riguarda questa cosa, per cui c'è un attore che poi sarebbe Roccazzo, che non sa, parla male perché viene dalla provincia, insomma, lei dice Lena, e quindi le fanno tutta una sorta, non si dice Lena. Ecco, io vorrei, no, non vorrei essere Lana Turner, però certo che mi sarebbe piaciuto
in quel mondo lì,
insomma, in quel mondo della serie, sì, perché è un mondo capovolto in cui le cose cambiano, quindi sì, in quella serie vorrei vivere.
A proposito del 6 maggio, vorrei ricordare che è anche nato un altro grande della storia del cinema, che è Max Ophuls, il famosissimo regista e sceneggiatore tedesco, ai quali moltissimi registi dopo di lui si sono ispirati, direi, no? Uno per esempio che lo ricorda sempre, ecco, adesso non mi ricordo chi era, Wes Truffaut. Anderson, per esempio,
anche Truffaut. Adorava Max Ophuls, sì.
E io mi ricordo che forse il suo primo film, il primo film che ho visto suo era The Reckless Moment, non so se ve lo ricordate. È un film di cui sono stati fatti poi tipo 5 remakes, perché queste storie un po' pruriginose, come piace dire a noi, coinvolgono. Te ve lo ricordate, Angela? Tu
no, non me lo ricordo, pensa un po'.
È un film che devi vedere, e qualche anno fa è stata fatta anche una versione con Tilda Swinton. Il film era, mi ricordo che era nella Kenzen, parliamo di più di 10 anni fa, e Tilda Swinton faceva lì, i ruoli si erano, come dire, aggiornati. Nel senso che il figlio non era più la figlia, ma era il figlio gay che aveva ucciso il suo amante, e Tilda Swinton, meravigliosa in questa casa sul lago, cercava di nascondere il cadavere, insomma, da vedere. Era un film che mi era piaciuto moltissimo, e allora mi era venuto anche in mente che dovremmo fare un festival sui remake. Non pensate che potrebbe essere una bella cosa? Una volta l'ho detto a qualcuno, mi hanno detto,
materiale, anche ci sarebbe anche molto materiale,
infatti alcuni mi hanno detto Dio che noia, invece secondo me, pensa che bello vedere, fare delle giornate e in quel giorno far vedere tre film, tipo l'originale e poi due remake, che secondo me è...
sì, un festival filologico bello,
infatti possiamo fare un weekend su È nata una stella, per esempio, con tutti quelli
è
che
è nata,
che...
una nuova rubrica, sì, di Fred remake.
Infatti lo stavo per dire, ecco, vedi. Nel pensiero,
ecco, dobbiamo assolutamente farlo. Va bene, un'altra cosa che ricordiamo, perché siamo dei fan, che riguarda il 6 maggio, è che il 6 maggio 2004 è andata in onda l'ultima puntata dell'ultima serie di Friends. Pensa un po', quindi sono passati 16 anni, e Friends, devo dire, è quanto mai ancora rimane. Attuale, e rimane, perché continua,
sì,
attualissimo per una marea di ragioni, di linguaggio, di struttura, della capacità di trattare certi temi, ed anche per un modo di raccontarli e una sceneggiatura in continuo rinnovamento, e i più grandi fan di Friends tuttora citano e richiamano episodi e gag per descrivere cose della vita di tutti i giorni. Quindi c'è un episodio o una gag di Friends per ogni avvenimento della vita. Secondo me, non so se siete d'accordo, se siete legati a questa serie TV.
Io moltissimo,
certo.
E ti confesso che se faccio zapping e lo vedo, e vedo una puntata che probabilmente ho già visto, perché le ho viste tutte più di una volta, comunque mi fermo un attimo, magari non la vedo tutta, però insomma mi diverto moltissimo sempre.
Per esempio, uno dei messaggi paradossalmente rivoluzionari adesso diamo per scontato è l'accettazione della diversità. Tutte le fissazioni, le peculiarità che che magari un tempo poi magari si tendeva a nascondere di se stessi, in Friends in realtà vengono ironizzate, esaltate, apprezzate e rispettate, a partire dalla più pazza degli amici, che è Phoebe, in italiano una traduzione qui è Febe, che è quella più
alternativa, diciamo.
Sì, quella diciamo più ovviamente alternativa alla necessità costante, per esempio, di Chandler di dover far battute su tutto, necessità, ironia che nasconde una grande insicurezza e bla bla, ma i problemi relazionali, sentimentali di Ross, la mania dell'ordine e la pulizia di Monica, tutta una serie di, ecco, sono degli archetipi ormai in cui ci riconosciamo, e basti questo, voglio dire, per vederlo e rivederlo.
Peraltro è previsto era prevista una reunion che avrebbe già dovuto avvenire, poi per la quarantena è stata rimandata, però sembra che si ritrovino tutti per un compenso che pare si aggiri ai 2 milioni ciascuno, solo per incontrarsi. E poi Friends è stato anche il primo telefilm dove gli attori hanno avuto dei compensi pazzeschi, perché a un certo punto, credo nelle ultime serie, ognuno guadagnava $1 milione a puntata, che sono delle cifre pazzesche, se ci pensi.
Sì.
Anche senza pensarci tanto, sono delle cifre.
Esatto,
anche, perché hanno avuto la furbizia a un certo punto di, come dire, di sindacalizzarsi, no? Mi ricordo che c'era Ross, cioè adesso no, come si chiama l'attore che faceva Ross? Vabbè, insomma, lui faceva da rappresentante per tutti, hanno capito che comunque Friends aveva un successo incredibile in tutto il mondo e che potevano negoziare, e, insomma...
L'attore si chiamava David Schwimmer, credo si pronunci così, non l'ho mai saputo. Schwimmer? S-C-H.
Da Schwimmer. David Schwimmer. Va bene, cos'altro vogliamo dire? Niente. Direi che dobbiamo ascoltare una canzone, poi ritorniamo, anche perché con noi c'è Mauro Gervasini, perché esce il nuovo numero di Fin TV, e magari approfittiamo per parlare di serie che ci piacciono, che in particolare piacciono alla Nicoletti, ma un po' anche a me, devo dire. E anche alla Prudenza, anche se dice che non le guarda, però secondo me.
Ma certo che le guarda. Però non sono così inguaribilmente teen e dintorni come è Chiara. Io guardo oltre. Beata lei che guarda ancora quella.
Va bene, ci ascoltiamo la canzone e torniamo fra pochissimo. Anche questa mattina troviamo con noi Mauro Gervasini, che ci parla del nuovo numero di Film TV, che ha una copertina che ha fatto sobbalzare sulla sedia della Nicoletti, perché si parla di adolescenti, e quando si parla di adolescenti Chiara è così in prima linea, perché è un'eterna adolescente, come ama dire spesso, e anche se non lo dicesse ce ne siamo resi conto, vero Angela, in tutti questi in queste settimane?
Purtroppo lo sappiamo bene.
Benvenuto, anzi bentornato a Mauro Gervasini, buongiorno.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao Mauro, allora parlaci un po' di questo nuovo numero di Film TV. Ho visto comunque che il titolo principale riguarda la generazione zero.
Sì, allora l'occasione è questa nuova serie televisiva italiana che è disponibile su Netflix e che si chiama Summertime, che è appunto dedicata a un gruppo di adolescenti al mare, adolescenti insomma che vanno verso la maggiore età al mare. Io ancora non ho visto la serie TV, però diciamo ha funzionato come spunto per fare una riflessione un pochino più ampia sul cosiddetto cinema teen, cioè il cinema che ha come il cinema è anche in parte le serie televisive, ma soprattutto il cinema che ha come protagonisti i ragazzi che non sono ancora diventati maggiorenni. Nella fattispecie abbiamo recuperato un po' quello che è stato il film di culto degli anni 80 di questo filone, che è Breakfast Club, che peraltro è pure lui da poco disponibile su una piattaforma streaming, e lo abbiamo un pochettino rivisitato e rivissuto anche con l'aiuto di Ivan Cotroneo, che ha scritto un bellissimo commento perché Breakfast Club è uno dei suoi film preferiti, quindi
direi che quelli di quella generazione lì, come te e un po' anche come me, devo dire, era stato un film che ha segnato la nostra adolescenza.
Esattamente,
sì, anche sì, per la musica, però.
Ma vi devo dire la verità, nel mio caso soprattutto per la musica. Io infatti lo scrivo di fianco al pezzo principale di Ivan, che naturalmente fa invece un'analisi anche non solo sentimentale, diciamo, del film. Io dico lo dico insomma col cuore aperto, quando io vidi il film, quando uscì in sala, avevo la stessa età dei protagonisti e vi devo confessare che la prima volta che l'ho visto l'avevo trovato un po' troppo verboso, cioè non mi aveva convinto, non c'era stata quella sorta di immedesimazione totale che c'era stata per esempio tra i miei coetanei negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti ha avuto un successo ben superiore alle aspettative di Hughes e dei produttori, quindi insomma davvero è stato un caso. Addirittura l'ha dovuto trasformare in una pièce teatrale che poi è stata recitata in tutti i college d'America, quindi davvero un successo che è durato per 20 anni, ecco, una cosa per un piccolo film così.
Poi i protagonisti sono diventati conosciutissimi, famosissimi allora, no?
Certo, sono diventati il cosiddetto Brat Pack, quindi hanno avuto anche un futuro di gruppo, un successo di gruppo. Però la cosa che invece mi uccise dal punto di vista emotivo fu la canzone dei Simple Minds, che in realtà doveva essere cantata da un cantante che all'epoca a me piaceva molto di più dei Simple Minds, che è Billy Idol, il quale stupidamente rifiutò, incredibile, e poi la Jim Kerr, il cantante dei Simple Minds, che adesso non so se lo sapete, ma vive a Taormina, dove ha un albergo che immagino sia chiuso, povero.
Ma dai.
Quindi, sì, Jim Kerr vive a Taormina, va avanti a fare io ho visto i Simple Minds dal vivo nel 2018 in Germania. Non li avevo mai visti prima, mi sono divertito tantissimo e
sono ancora in forma musicalmente,
eccellenti, ma devo dirti anche fisicamente. Poi c'è stato comunque anche una sorta di condivisione generazionale, perché non c'era nessuno più giovane di me, cioè io ero, diciamo, l'ultima generazione raggiungibile in un concerto come quello. Per il resto erano tutti, diciamo, comunque eravamo tutti con i capelli se non bianchi già brizzolati, ecco, possiamo dirlo. È stato piuttosto emozionante. Ho comprato anche la maglietta, veramente quelle cose un po' adolescenziali che si fanno, però anche in onore di quel film che di fatto in Italia ci rifece scoprire.
Nel frattempo c'è qualcuno che martella da qualche parte, ma non importa.
Lo so, sono io. Questo
è il bello della diretta,
perché,
infatti.
Ci sono delle...
Stanno facendo dei lavori a casa tua.
Nell'appartamento accanto, purtroppo si sentono e vabbè, che devo fare? Non credo che di poter andare a chiedere di smettere.
No, non ti preoccupare. Chiara, non so se vuoi aggiungere qualcosa
più che aggiungere, volevo chiedere a Mauro se, ecco, nell'indagine di Cotroneo e la scelta di Breakfast Club ci fosse quella idea di cui spesso si parla, cioè che John Hughes con questo film in generale, con la sua scrittura, abbia posto un po', come dire, le basi. C'è chi ha scritto un template, no? Che ancora viene utilizzato come degli elementi che ci devono essere per far funzionare il teen movie, su cui molte anche piattaforme stanno lavorando e rielaborando.
Assolutamente sì, e aggiungo che c'è anche un articolo molto bello proprio su John Hughes, quindi anche sui suoi film che magari sono rimasti meno famosi di Breakfast Club, ma ce n'è uno in particolare che è 16 Candles con Molly Ringwald, che poi troveremo appunto nel gruppo, che fu, diciamo, la preparazione, la prova generale, un po' il laboratorio di quello che è stato Breakfast Club. E ti dico solo che l'articolo di Larry, l'ha scritto Ilaria Feolo, e l'articolo di Larry inizia così: gli anni 80 li ha inventati John Hughes. Perché poi dopo noi abbiamo fatto questo tipo di ragionamento, siamo andati a cercare i personaggi che sono diventati un pochettino degli stereotipi, ma lo dico in senso buono, nel senso che era inevitabile che fosse così, e quindi tutti quelli che poi da questo filone hanno poi, come dire, contaminato anche altri generi. Penso ad esempio all'horror, e quindi la cheerleader, il nerd, lo sportivo, l'amico, l'amica omosessuale, l'outsider, il bullo, il professore. Quindi c'è tutta una costellazione di tipologie che non era del tutto estranea al cinema americano, se pensiamo per esempio alla grande stagione degli anni 50, ma che proprio in quel periodo diventa molto riconoscibile anche per lo spettatore meno smaliziato. Angela, vi ricordate, settimana scorsa abbiamo citato, o due settimane fa abbiamo citato Happy Days a proposito dei drive-in. Mm-hmm. In fondo questa sorta di, forse gli anni 80 sono cominciati con drive-in, che era della, della metà degli anni 70, però è stato, diciamo così, un punto di collegamento tra una sorta di nostalgia per quella che per gli Stati Uniti è stata un pochettino l'età dell'oro, e un altro decennio di spensieratezza, perlomeno presunta, perlomeno apparente, che era quello che ci sarebbe stato e che poi ha portato anche a sconvolgimenti storici epocali. Non dimentichiamoci che negli anni 80 cade il muro di Berlino, quindi non è che sia stato proprio un decennio facilissimo, però è vero che c'era era il periodo del cosiddetto edonismo, quindi insomma il riflusso anche dalla durezza del decennio precedente, e questo cinema ha un pochettino, secondo me, dato la sua interpretazione e ha inciso su quel decennio.
Allora, scusa se ti fermo un attimo.
Allora.
Mauro, scusa, se siete d'accordo, io ascolterei Don't Forget About Me, sì, visto che insomma non si può parlare di Breakfast Club e non sentire Simple Minds, e poi ritorniamo a continuare a parlare di teen movies e delle novità che ci sono in questo numero di Film TV. The Soup of the Day, l'appuntamento del mattino di Fred. Stiamo parlando insieme ad Angela e a Chiara, anche con Mauro Gervasini, che ci ha parlato e ci sta per parlare del nuovo numero di Film TV. In particolare, fino a questo momento abbiamo parlato di sostanzialmente soltanto di The Breakfast Club, però e qui vorrei anche coinvolgere la Nicoletti. So che, come diceva Mauro poco fa, il punto di partenza poi di questo articolo è stato Summertime, che è una serie di cui abbiamo parlato molto nei giorni scorsi. Non so se vogliamo partire da lì e ampliare il discorso in relazione al servizio che c'è su Film TV.
Io non posso aiutare, sono tagliata fuori.
Non so, Chiara, se tu dici per generazionalmente.
Perché il mio, come dire, il mio punto di riferimento generazionale è un po' anticipato rispetto al vostro, è stato Animal House. Per me quello è il film che ha segnato la mia giovinezza e che mi ha dato la voglia di sovvertire le regole un po' prima, non tanti anni,
ma non
prima,
tanto prima
è del 78, quindi insomma non è lontanissimo.
Ma devi sapere, Mauro, che qualche giorno fa si parlava delle serie TV, appunto dei teen, e appunto Angela ha detto: no, io queste mi rifiuto di guardarle, ne ho già abbastanza di tutte le altre, e devo dire che non so con che ritmo riesce a vedere tutte le serie che vede, perché dice: ho visto 5 puntate di questa ieri, 4 puntate di quell'altra, tutta la serie, cioè, non dorme,
non facendo i compiti per
però
Venezia,
mi ti blocca
una
sui
serie,
film,
non film.
Allora, no, ma so che non è vero.
Io ho un'altra curiosità, in realtà, comunque. Intanto, rispetto, visto che Federico ha menzionato Summertime, io in realtà mi sto chiedendo, e quindi chiedo a Mauro, non so appunto se l'avete affrontato, lo affronterete, a che punto siamo, nel senso, quella è stata la grande lezione. Molti stanno, specialmente all'estero, stanno provando a rimpastarla, tenendo qualcosa e introducendo altro. In Italia soprattutto, a che punto siamo? Per esempio c'è Scam, che tra poco arriverà, è sicuramente più vicina a un modo più equilibrato di affrontare il serio e il leggero dell'adolescenza. Summertime è un po' più sapore di mare. Mi chiedevo appunto, secondo te, a che punto siamo?
È una domanda difficile questa, devo dire la verità, perché io non sono così sicuro che poi questi prodotti seriali vadano a intercettare lo stesso tipo di generazione che in qualche modo raccontano. Non lo dico tanto di Scam, ma forse però lo si può dire di Summertime e anche di un'altra serie televisiva che c'è sempre su Netflix, che si chiama Outer Banks, non so se ne avete sentito parlare, che racconta comunque sempre di ragazzini sotto i 18 anni in una chiave un pochettino più avventurosa. Non vorrei che nei confronti di questo tipo di proposta ci fosse un interesse da parte soprattutto di quelli un pochettino più piccoli, perché i sedicenni, diciassettenni, diciottenni di oggi, cioè mio figlio guarda Sons of Anarchy, per dire, non guarda Summertime, e ha 16 anni mio figlio, quindi forse ce l'ho in casa un po' l'esempio, e sono sicuro che se glielo dovessi proporre dovrei insistere un pochettino per fargliela vedere, perché di primo acchito non si sente così attratto. Quindi ho avuto un pochettino questa impressione, che però vi ripeto è soprattutto epidermica, perché appunto non avendo visto, ho visto qualche puntata di Outer Banks che non mi è dispiaciuto proprio nella chiave avventurosa che in qualche modo può, non so se vi ricordate un magnifico film di Jeff Nichols che si chiamava Mad con Matthew McConaughey, è un film di qualche anno fa, per me è un film bellissimo, è uno dei grandi film americani di quella stagione, e Outer Banks riprende un pochettino il tipo di avventura di quel film, fatte le debite proporzioni, però questo invece in questo caso mi sembra che sia un pochettino meno complessa la cosa. È diverso forse il caso di Scam, che mi sembra che invece stia piacendo molto anche al pubblico che ci si immagina di maggior riferimento, cioè quello generazionalmente affine, perché forse parla di argomenti, ad esempio la sessualità, però non in una maniera banale e scontata, e quindi da quel punto di vista forse ha un'autenticità maggiore. Mi sembra che il successo crescente lo stia dimostrando, però non è un prodotto italiano, correggimi se sbaglio. Cioè esiste una versione italiana, però
norvegese, diciamo, che gli italiani sì, un format norvegese che gli italiani però hanno saputo applicare bene. Ecco, io mi sono stupita, sono di quelle che l'ha visto così un po' alla leggera e poi si è resa conto che invece c'erano degli attori abbastanza degni, e appunto tutte queste problematiche tipiche teen molto importanti sono affrontate con la giusta attenzione e serietà, paradossalmente. Per questo parlavo di Summertime come un prodotto molto più leggero, ecco, marittimo.
Vorrei chiamare in causa Angela, che vorrebbe tirarsi fuori, però io la chiamo lo stesso, perché tu hai scritto un articolo tempo fa sulle fasce d'età, vero?
Sì, sulle fasce d'età, ma relativamente agli spettatori. Adesso non so quanto sia applicabile direttamente alla fruizione delle serie, però credo che Mauro lo sappia benissimo che che la maggior parte degli spettatori sono quelli sotto i 35 anni, quindi sono giovani. Tra questi sotto i 35 anni l'85% è 18-19 anni, quindi quando parliamo di cinema dobbiamo fare i conti con questo, insomma i maggiori fruitori sono i ragazzi, sono i giovanissimi. E però a differenza di quanto si pensa, appunto al cinema ci vanno, certo bisogna vedere che cosa vanno a vedere, è ovvio che sono attratti dai blockbuster molto più che dai film d'autore, però molto più del pubblico adulto conciliano la visione delle serie con, cioè la televisione con il cinema, o almeno l'hanno fatto fino adesso, speriamo che tornino a farlo prestissimo, mentre più cresce la fascia d'età di spettatori e più c'è un impigrimento e chi vede le serie poi finisce per vedere le serie e non andare al cinema, quindi è veramente un ribaltamento.
Questo tra gli adulti,
potrebbe,
vuoi dire?
Tra i ragazzi e gli adulti se ne stanno comodamente sul divano e quando si scelgono i film si scelgono i film in televisione, vabbè, si scelgono i canali classici, nemmeno spaziano troppo sulle piattaforme, mentre i ragazzi sono onnivori, vedono le serie, le guardano in televisione, sul computer, sugli smartphone e vanno al cinema. Da questo punto di vista sono più agili di noi, Chiara Nicoletti ovviamente.
Ma è assolutamente vero, nel senso che adesso io non so se tu abbia fatto questa analisi giornalistica partendo da un dato statistico, però io ricordo che nei primi 10 anni del millennio, cioè dal 2001 al 2010, l'80% degli spettatori delle sale commerciali statunitensi avevano tra i 18 e i 24 anni, e in Italia non è che ci discostiamo troppo da questo da questo numero come affluenza. L'unico paese in Occidente in cui è abbastanza omogenea la fruizione del cinema in sala è la Francia, però per il resto in sala ci vanno soprattutto i ragazzi o i giovani adulti, che tra l'altro è una categoria anche esistente, gli young adult, e naturalmente difficilmente vanno a vedere un certo tipo di cinema, tant'è che ci si sorprende, no, quando ci sono grandi successi tra virgolette de sé, perché comunque si sa che non è il pubblico. Quindi sì, è vero, noi della nostra generazione siamo diventati forse un po' più pigri da questo punto di vista, ci facciamo, però adesso sembrano discorsi così, come dire, in questo momento magari ci fosse la possibilità di correre al cinema in qualunque momento se fossero aperti, insomma, quindi... Però sì, no, se posso due secondi soltanto per dire una cosa,
no,
sempre che dicevo,
non puoi, prima. Ci ascoltiamo una canzone velocemente, vai. Poi puoi. Am I falling in love with the one that could break my heart? Siamo ancora insieme a Mauro Gervasini che ci parla di film TV e non solo, abbiamo parlato di Young Adults, ma cosa si intende specificatamente per giovani adulti? Qual è la fascia di età? Mi chiedevo.
Sono quelli appunto che vanno al cinema, cioè dai 18 ai 25-30 anni e che in qualche modo vengono riconosciuti con dei gusti commerciali e merceologici affini, per cui vengono fatte tutte queste studi di settore tra virgolette per in qualche modo cercare di capire che cosa loro gradiscono in modo poi da produrlo. Vale non soltanto per il cinema, naturalmente anche per le merci e per uh-huh. tutto quanto. Quindi ha cambiato un pochettino, mentre cioè non ci sono più i giovani e i vecchi, ecco, da questo punto di vista è diventata un pochettino più fluida, un pochettino più fluida la situazione.
Ok, di cosa vogliamo ricordare ancora su Film TV di questa settimana?
Guarda, allora sì, noi in questo momento, come già vi anticipavo la settimana scorsa, per ovvi motivi, non essendoci le uscite in sala, ci dobbiamo concentrare soprattutto sulla televisione, sul piccolo schermo, che è comunque la vocazione originaria del giornale, e stiamo lavorando a dei numeri che siano il più possibile monografici. Quindi questa, diciamo, questa proposta che facciamo sulla rilettura del cinema e della televisione dedicata agli adolescenti è un pochettino la linea guida di tutto il giornale, perché poi anche per quanto riguarda le serie televisive, per esempio, c'è un approfondimento di Elite, che è una serie televisiva spagnola, non so se Chiara la conosce, che è arrivata alla terza stagione e che sempre riempie quel segmento. Poi c'è la riscoperta, qua vi potrà un po' far sorridere, però visto che è di nuovo disponibile la visione su Prime Video, la riscoperta di quello che per qualcuno è il più grande teen movie della storia del cinema, cioè Monica e il desiderio di Ingmar Bergman, che può far sorridere la definizione, però guardate che è un grande film sull'adolescenza, perché Monica ha 17 anni e 17 anni all'epoca in cui il film è stato fatto era un'età di estrema turbolenza, come lo è adesso, e in realtà ho detto una sciocchezza perché in questo caso non c'è una differenza temporale, e invece io in maniera, insomma, molto più prosaica, più, diciamo, meno autoriale, mi sono occupato di questo film francese che in Italia non è uscito al cinema, che si intitola Il principe dimenticato, che in realtà è di un regista importante perché è di Michel Hazanavicius, che è il regista del mio Godard e di The Artist, che vinse l'Oscar con Omar Sy, che è un film in realtà in questo caso dedicato ai ragazzini un po' più piccoli, però diciamo è un tentativo francese di fare una cosa che stia tra i Goonies e che ha incastrato Roger Rabbit, se vogliamo, riuscito a metà, però Omar Sy è sempre divertente, quindi c'è una grande, come dire, un grande filo conduttore che però fa i conti con quello che ci sta proponendo nella settimana di riferimento la televisione, il piccolo schermo e le piattaforme in streaming.
Ok, direi che dobbiamo chiudere il collegamento con Mauro, non so se Angela vuole aggiungere qualcosa o anche Chiara per chiudere.
No, solamente salutare, in attesa di riscoprire anche come teen movie Lolita, non so, la butto là. È una provocazione, ovviamente.
È una provocazione però che raccogliamo.
Bene.
Va bene, è Chiara?
Io non vedo l'ora di leggere Film TV, quindi visto che ho fatto le mie domande ora voglio leggere.
Va bene, grazie ancora Mauro Gervasini, che ritroveremo la prossima settimana, speriamo, e noi continuiamo con la musica. Grazie.
Grazie Mauro.
E come vi abbiamo anticipato, parliamo di un documentario la cui protagonista è una first lady amatissima, forse la più amata, non so se
forse la più amata,
è vero Chiara?
Io credo di sì, mi ha suscitato anche una riflessione. Parliamo di Michelle Obama, per chi si fosse sintonizzato adesso. Il film è Becoming, lo stesso titolo del suo libro autobiografico, e il documentario è diretto da Nadia Ogram, che è una documentarista e segue Michelle Obama nel suo tour di promozione del libro. La documentarista e il film stesso non aggiungono nulla dal punto di vista narrativo dello stile del documentario, ma la parte interessante che fa valere la pena di vedere il documentario è l'approccio sul perché questa donna è stata così amata. È una persona che ha deciso di porsi in una maniera diversa nei confronti degli Stati Uniti d'America tutta e non solo del mondo. Ha condiviso tanto della sua vita e della sua visione del mondo e della coppia in alcuni casi con appunto il mondo di nuovo, e questo l'ha resa una persona di famiglia in un certo senso. Tutti quanti quando ci pensiamo a lei come qualcuno con cui si potrebbe fare una bella chiacchierata, non so se siete d'accordo.
Beh, sicuramente una molto brava nella comunicazione, no? Che è proprio portata per risultare simpatica, ecco.
E la cosa interessante è che il documentario un po' la riprende nei suoi momenti intimi con il fratello, la madre, quindi i suoi collaboratori, poco col marito, però lei parla della crisi di coppia, di come ne è uscita, la depressione postpartum, la decisione di mettere da parte un po' la carriera quando ha avuto le bambine, tutta una serie di situazioni, specialmente verso gli afroamericani, le donne afroamericane che hanno bisogno di sentire una voce che gli dia speranza, e quindi tutta una serie di situazioni diciamo intime vissute da Michelle Obama che essendo messe diciamo in mano al pubblico diventano qualcosa con cui si può empatizzare, e quindi questa è la particolarità di Michelle Obama, questa è la ragione per cui è stata molto amata ed è molto amata, e questa è la ragione per cui il documentario, seppur facendo poco dal punto di vista diciamo stilistico, è piacevole da vedere.
Il libro Becoming è stato un caso editoriale, no? Ha venduto dei numeri pazzeschi, per cui insomma probabilmente anche il documentario avrà molto successo. Peraltro parlavamo prima a proposito di Clooney, del fatto che si dice, esatto, che potrebbe in qualche modo George Clooney proporsi come candidato per diventare presidente degli Stati Uniti. Un altro nome che si fa è quello di Michelle Obama, dico bene?
Sì, io
Obama. No, confermo.
Potrebbe funzionare, c'è necessità di quel tipo di speranza lì. Soprattutto io ho fatto un'altra riflessione, però non è proprio una riflessione così non cinematografica, cioè che ho riflettuto sul fatto che non, per esempio, poco si dice e poco ci interessa della moglie dell'attuale presidente.
Cosa vuoi dire no?
Cosa voglio dire? Voglio dire che nel senso che è importante in questo momento, e le donne che hanno fatto la storia dei loro mariti, cioè le donne hanno contato tanto, le first lady hanno contato tanto, secondo me, e questo potrà essere un modello da replicare in futuro. Chi lo sa, la storia ci ha già dato qualche schiaffo in faccia su quello che pensavamo, no? Però magari c'è un po' di speranza rinnovata.
Questo, mentre dicevi questa cosa, ho alzato lo sguardo, e l'ultima volta che sono stato negli Stati Uniti ho comprato due grandi button, sai, quelle spillone grandi, le ho viste e non ho potuto resistere. Il primo dice "There's a lunatic in the White House", cioè c'è un pazzo alla Casa Bianca, e un altro bianco con questa scritta fucsia che dice "Free Melania", per cui la povera Melania, mi fa anche pena a me un pochino, no?
Se ci pensate, è fatta eccezione per...
Scusa Angela.
Scusami Angela.
Vai.
No, no, volevo dire anche perché è surclassata dalla First Daughter, perché è la figlia di Trump.
Sì, però un po' scomparsa la First Daughter, no?
Sarà scomparsa, però è tra i quattro super consiglieri del presidente anche ora per quello che riguarda il coronavirus, insomma non si capisce a che titolo, ma sia lei che il marito, quindi di donne che si muovono dietro le quinte ce ne sono, purtroppo in questo caso, insomma, perché... Ecco, è assurda a livelli di consigliera senza avere dato prova di sé prima.
Bene, becoming.
A proposito di future presidenti, a intervistare in uno dei dibattiti dove lei presenta il libro, a intervistarla c'è un'altra forse futura presidente degli Stati Uniti, che è Oprah Winfrey.
Ah, è vero, c'è anche lei.
Un'altra che ha sempre negato, esattamente come George Clooney.
Comunque, anche perché per diventare presidente degli Stati Uniti, magari nel caso di Obama non è stato così, però avere molti soldi aiuta, e sicuramente da questo punto di vista entrambi sono ben messi, diciamo. Quindi Becoming, il film su Michelle Obama, disponibile su Netflix a partire da oggi. Ci ascoltiamo una canzone. I'm your whore. E siamo arrivati all'appuntamento con la televisione. Quando si parla di televisione, la nostra annunciatrice perfetta ci informa sulle cose da vedere in maniera molto acuta, non ci fa neanche perdere tempo perché ci dice lei quelle che sono le cose da guardare senza andare a fare zapping.
Beh, non lo fate zapping, sì, fidatevi di me, mettiamola così. Beh, allora stasera, se vi volete fidare e partire leggeri, potete gustarvi su Rai Movie alle 21:10 Love is All You Need, che, parafrasando i Beatles, racconta una storia d'amore tra una parrucchiera interpretata dalla straordinaria Trine Tirholm, che Chiara ha intervistato, ci potrei giurare? Chiara?
Non io. Intervistata?
No.
Non io.
No. Anche lei qualche volta.
Qualcuno di noi sì, ma io no.
Ma l'abbiamo intervistata. Vabbè, veramente?
Sì, non lo so,
non sono sicura perché no.
Nico, per
non
Nico.
L'abbiamo, forse non a Venezia, forse c'è Trine, sono quasi sicura, ma ora ve lo dico intanto, ma non a Venezia, perché a Venezia c'era solo Susanna Nicchiarelli.
Ah, è vero, però l'anno
con
successivo
noi.
È stata, era in giuria, quindi potreste averla intervistata come giurata.
Come giurata, forse.
La sto trovando,
Vabbè. Comunque, per tornare al film, è una commedia romantica di quelle che non chiedono niente allo spettatore se non di mettersi seduti e di lasciarsi andare. Lei è già una donna insomma che ha superato la maturità, ha scoperto di avere un cancro al seno, viene operata, incontra un super bellone che è Pierce Brosnan e insieme si ritrovano sulla costiera amalfitana. Vedete voi come va a finire, non voglio neanche così pensarci. Invece qui andiamo veramente sul drammatico. E cielo, ore 0:45, e l'ora è giustificata dal film, perché il film è Shame di Steve McQueen, che ha fatto conoscere a livello internazionale, era già conosciuto, ma veramente insomma è stato il film che lo ha lanciato definitivamente, Michael Fassbender. Film insomma molto molto forte,
molto.
Di questo film si è parlato parecchio, perché detrattori e invece grandi estimatori. Non so da che parte siete voi, io tra quelli un po' delusi, però indubbiamente è un film che va visto. Fassbender è un bellissimo uomo, poco più che trentenne, vive a New York, ricco, potrebbe avere una vita fantastica se non avesse un problema, che è assolutamente dipendente dal sesso. Incontra sulla propria strada una ragazza dolce, innocente, che è Carey Mulligan, e insomma anche qua il nostro protagonista dovrà capire che cosa vuole fare della propria vita. Film insomma che quando fu presentato fece anche scandalo, no? Vi ricordate? Non so qual è stata la vostra reazione.
Io me lo ricordo perché c'è un piccolo, era l'anno in cui è nata Fred, 2011 a Venezia. Sì, esatto, e quindi è stata una delle primissime interviste che ho fatto di gruppo col mio registratore lì vicino a Steve McQueen, non a Michael Fassbender, quindi lo ricordo con particolare affetto. E sono, e questo ricordiamoci che fa parte Shame della rubrica Fred Ginger.
Infatti, e io invece me lo ricordo perché come la Nicoletti sa, ho incontrato Michael Fassbender e siamo stati amici per un giorno praticamente, perché tornando dal festival di Berlino un giorno ero in coda al check-in della British Airways e dietro mi giro, dietro di me c'era uno che un po' sbuffava perché dovevamo fare sta coda. Io lo guardo, aveva, mi sembrava un, così, un volto familiare, e aveva anche la spilletta, sai quella che danno agli ospiti di riguardo, del leone, l'orso rosso che danno al festival di Berlino. Qui lo guardo e gli dico: "Ah, you look familiar to me, mi sembra di conoscerti, sei un regista?" Gli ho chiesto: "Are you a filmmaker?" E lui mi sa un sorriso e dice: "The other side of the camera."
Cioè,
dopodiché dico: "Ah, cavolo." L'ho riconosciuto a quel punto, e poi il nostro aereo è stato ritardato di 2 ore e mezza, per cui abbiamo fatto il check-in insieme, abbiamo parlato a lungo, siamo stati seduti insieme lì, poi lui faceva acquisti, mi diceva: "Guarda la mia valigia", così, e veniva un sacco di gente a chiedere autografi e si scusava anche con me, no? Per cui figurati, io me la tiravo tantissimo perché pensavano che viaggiassimo insieme, invece no. E comunque lui è stato talmente un gentiluomo che si è fatto cambiare di posto e si è seduto vicino a me, quindi abbiamo fatto il volo Berlino-Londra insieme.
Io ancora ti invidio per questa cosa.
Un ricordo indelebile.
Un ricordo indelebile. Abbiamo scoperto che avevamo anche lo stesso dentista, e poi io
con questo è troppo.
No, aspetta, lui mi ha dato i suoi contatti, e poi io sono passato. Capite? Siccome non volevo essere, come dire, sembrare troppo un fan, per cui avevo già il sistema automatico per il riconoscimento dell'iride, per cui quando c'era il controllo dei passaporti a Londra sono andato avanti e lui, che ha dovuto fare un'altra coda, mi ha urlato "Bloody bastard", così in maniera ironica.
Oddio.
E dopodiché io ho perso questo bigliettino con i suoi contatti, e ogni volta mi sono detto, quando più volte, perché poi è tornato a Venezia più volte, eravamo allo stesso festival, mi sono detto: "Lo vado a salutare", e poi mi sono sempre dimenticato.
Infatti io ti aspettavo mentre lo intervistavo,
infatti
ti aspettavo, e non sei apparso,
ma prima o poi apparirò, sì, e sicuramente, certo, si ricorderà di questa cosa, perché insomma non può dimenticarsi di avermi incontrato, ovviamente, no, in aeroporto.
Mi viene dal cuore proprio di urlarti shame in questo caso.
It's a shame, exactly. E anche oggi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, e vorrei approfittare per salutare, c'è un sacco di gente che ci scrive, che ci ascolta e ci fa molto piacere, e in particolare ho ricevuto un messaggio da un'amica che si chiama Alessandra Ferracani, diciamo che è il cognome, che mi ha scritto un messaggio molto carino che io ho girato anche alle mie colleghe e che troviamo sempre nei festival, perché anche lei lavora in questo mondo. E poi vorrei dire alle mie compagne che a un certo punto le sale si riapriranno, per cui la Ferracani la dobbiamo tenere buona, no?
Esatto.
Ciao Alessandra, ti vogliamo bene,
ti vogliamo tantissimo bene, e salutiamo anche la sua collega Cristina Collini, che invece non ci ascolta, infatti non meriterebbe,
ma
questo
vogliamo senso. Bene anche a lei lo stesso,
assolutamente, perché anche lei può essere importante quando parteciperemo ai festival del cinema. Vabbè, io ringrazio come sempre tutti coloro che collaborano alla realizzazione di questo spazio, e in particolare le mie due compagne di avventura, che sono Chiara Nicoletti e Angela Prudenzi. Noi ci ritroviamo domani a partire dalle 10 e poi più volte nel corso della giornata. Non so se volete aggiungere qualcosa.
Ciao.
Ciao.
Vi siete sprecate. Va bene, a domani, ciao. Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.